Va bene, buonasera a tutti. Direi di lasciare la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, facciamo l'appello, qui c'è l'elenco. Cassini, Bertelli, Carboni, Rari, Rari Andrea, Rari Alice, e poi lo mettiamo qua. Gardignani, Mainardi, Manuelli, Amichetti, Rava, Pirloni, Anisi, Bairani. Quindi c'è solo una. E poi è presente l'assessore esterno Ruggeri Fausto.
Grazie segretario, vi chiedo cortesemente prima di iniziare di alzarvi, che volevo osservare un minuto di silenzio per ricordare Riccardo Parmigiani, che è il giovane ventenne che è tragicamente deceduto venerdì scorso a causa di un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Oggi è stato celebrato il funerale e mi sembrava doveroso ricordarlo anche in questo contesto istituzionale, dato che la perdita di un ragazzo di 20 anni della nostra comunità credo che sia, oltre un lutto per la famiglia, anche un lutto da parte della comunità stessa. Scusate, partiamo col primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta del 16 di marzo 2022. Se non ci sono osservazioni, passerai direttamente alla votazione. Favorevoli? All'unanimità? Chiedo al Consiglio se possiamo, come lo scorso anno, affrontare i punti dal 2 al 9 all'interno di una relazione che relazionerà l'assessore Bertelli. Chiaramente sono tutti punti propedeutici per approvare il bilancio, che è appunto il punto numero 9, quindi se non ci sono osservazioni direi che relazioniamo tutto, poi si fa la discussione, poi si voterà punto per punto. Ok? Passo la parola all'assessore Bertelli.
Dunque, il Consiglio Comunale si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 pluriennale 22-24. Vengono qui ribadite le premesse politiche, amministrative e gestionali già indicate in sede di presentazione del bilancio di previsione 21, per cui soprattutto per quanto ci si riferisce agli aspetti strategici si rinvia a detta relazione. Con specifico riferimento al 2022 e anni seguenti si evidenziano alcuni elementi di novità che incidono in modo sostanziale sia dal punto di vista politico che amministrativo nella predisposizione e conseguente formulazione del bilancio oggetto di approvazione. Il primo riguarda in particolare la formazione del bilancio corrente con specifico riferimento al fronte delle entrate. Il pareggio di bilancio non è più garantito con un contributo di ASPM servizi per un ammontare di 250.000, ma da una maggiore entrata tributaria generata da una diversa imposizione dell'IMU che sarà meglio specificata in seguito. Questa manovra, purtroppo ineludibile per garantire gli attuali servizi comunali e relativi standard qualitativi che tendono a proteggere socialmente le categorie più deboli, servizi sociali in senso stretto, servizi dell'infanzia, anziani, pubblica istruzione, rappresenta pure una maggiore chiarezza contabile sugli equilibri di bilancio. Il secondo, che riguarda in modo specifico le spese di investimento, è la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato per spese sociali della ex Fondazione Ciboldi, nonché i possibili finanziamenti di cui al vigente PNRR, di cui si citano gli elementi essenziali, rinviando in dettaglio la declinazione delle spese di investimento, nonché al programma triennale delle opere pubbliche. In sintesi, i dati contabili del bilancio, partendo dalle risorse di parte corrente. Al punto 2 dell'ordine del giorno troviamo l'imposta municipale propria. La legge di bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei tributi IMU introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI e il tributo per i servizi indivisibili TASI introdotto nel 2014. In sede di stesura del bilancio si è provveduto a iscrivere tra le entrate di natura tributaria la somma di 1.619.234 relativamente alla sola IMU, che è stata rimodulata al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, come previsto dal testo unico, aumentandola dello 0,60 per mille, con un incremento della previsione di entrata rispetto al 2021 di 139.045. Nello specifico si è incrementata l'aliquota inerente alle categorie immobiliari, per le quali con deliberazione del 10 aprile 21 del Consiglio Comunale si confermava l'aliquota del 10 per mille. Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, introdurre le seguenti misure di aliquote IMU per l'anno 2022. Abbiamo l'aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, che dal 10 va al 10,60, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, immobili equiparati all'abitazione principale sono esclusi dall'IMU. L'aliquota per l'abitazione principale delle categorie A1, A8, A9 e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7 al 5 per mille, le aree edificabili dal 10 al 10,60 per mille, i terreni agricoli posseduti ma non condotti al 10,60 per mille, i beni merce dal 1 gennaio 22 sono esclusi dall'IMU e abbiamo i fabbricati rurali strumentali all'1 per mille. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU degli anni precedenti è previsto in euro 130.000. Al punto 3 dell'ordine del giorno troviamo l'addizionale comunale all'IRPEF. L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF da applicare per l'anno 2022 con applicazione nella misura dello 0,70% e con l'esenzione dell'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile inferiore ai 10.000 euro. Il gettito è previsto in 875.187. Al punto 4 dell'ordine del giorno abbiamo la TARI o l'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti. Per quanto riguarda il piano finanziario della TARI, la legge di conversione del decreto legge del 30/12/21 ha previsto decorrere dal 2022 la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, rendendola autonoma dal termine di approvazione del bilancio di previsione. Al momento confermiamo la previsione iscritta nel bilancio 21. Si deve invece deliberare in merito all'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 22-25, che determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambienti, ARERA, con delibera 15 del 2022. Sentito il gestore del servizio di raccolta e smaltimento, il quale ritiene, alla luce dell'attuale struttura ed organizzazione delle prestazioni che compongono il servizio integrato della gestione dei rifiuti e coerentemente con le previsioni contenute nel PEF in fase di elaborazione, è ragionevole pensare di inquadrare la gestione all'interno dello schema I, livello qualitativo minimo, con la consapevolezza che tale scelta rappresenterà comunque l'inizio di una riorganizzazione dei processi che dovranno gradualmente raggiungere gli obiettivi previsti anche dagli schemi superiori. Ma non è unico. Tra le novità annoverate nella legge di bilancio 160/2019 riscontriamo l'istituzione del nuovo canone unico a decorrere dal 2021. Nello specifico è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, riunendo in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. La legge ha istituito inoltre il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che hanno sostituito la vecchia COSAP. La manovra finanziaria è stata strutturata in varianza di gettito, il gettito 2022 pari a 102.680. Sono canoni che vengono introitati direttamente dal Comune verso il corrispettivo da corrispondere alla ditta Maggioli per il servizio reso per 23.180 euro. Le altre entrate riguardano i trasferimenti dallo Stato. Abbiamo il Fondo di Solidarietà Comunale stimato in 864.899. I trasferimenti statali, oltre il Fondo di Solidarietà Comunale, sono previsti in complessivi 133.680, derivanti da 102.830 da contributo minori spettanza IMU sui mobili comunali, per 25.850 per rimborso spese elettorali, 5.000 da contributo del 5 per 1.000 per interventi sociali. I trasferimenti dalla Regione si prevedono in 298.839,90, ascrivibili al Decreto Legislativo 65 del 2017, che è il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione per i Bambini da 0 a 6 anni, per 30.839, con partecipazione spesa assistenza educativa alunni disabili, e 10.000 per l'asilo nido e 190.000 per il CDD e 24.000 per contributi di solidarietà. Poi abbiamo trasferimenti da altri enti pubblici, sono previsti 94.616 e derivano per 60.000 da rimborso dei comuni spesa sempre per il CDD, e 34.616 è un rimborso da Padania Acque per una rata di mutuo di fognatura. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, abbiamo le sanzioni amministrative dal codice della strada. I proventi dalle sanzioni amministrative sono previsti per il 22 in 130.000 euro, somma destinata per il 50% agli interventi di spesa alle finalità di cui gli articoli 142 e 208 del codice della strada, come modificato dalla legge del 2010. La quota vincolata pari a 65.000 euro è interamente destinata alla spesa corrente. 16.250 euro per la manutenzione della segnaletica stradale. Per 16.250 il potenziamento dell'attività di controllo e per 32.500 il miglioramento della sicurezza stradale, finanziamenti di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati sempre alla sicurezza urbana e stradale. A fronte delle spese, al titolo primo sono previste le spese di funzionamento corrente dell'ente e si è già detto che la previsione, oltre che garantire il corretto funzionamento dell'ente, dal punto di vista istituzionale vi è la garanzia dei servizi storicamente erogati, mantenendone invariati gli standard qualitativi. Sempre al titolo primo viene evidenziato un fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari a 165.000 euro, calcolato secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Sono previsti accantonamenti per altre eventuali spese potenziali che possono essere perdite da organismi partecipati per 30.000 euro, accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco sono 1.260 euro, adeguamenti del contratto collettivo nazionale del personale per 25.000 euro. A fine esercizio, come disposto dal testo unico, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Abbiamo interessi sui mutui e prestiti, sono previsti in 50.105 per il 2022, sono pari allo 0,70% sulle entrate correnti. Le spese per rimborso invece di quote capitali di mutui sono previste in 60.454, con un aumento ovviamente rispetto al 2021 riconducibile alla maggiore restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Abbiamo un fondo di riserva dove sono stanziati 24.168,47 euro, che sono pari allo 0,39 delle spese correnti in osservanza alle disposizioni. Parliamo anche di alcuni aspetti tecnologici in questa sede. Si ritiene importante sottolineare alcuni processi di modernizzazione dell'ente con specifico riferimento all'implementazione della tecnologia. Con la predisposizione del programma di trasformazione digitale si è dato avvio con maggiore incisività a un processo che vede come protagonisti l'app IO, il sistema SPID e il sistema Fago PA. L'app IO, introdotta con il programma di trasformazione digitale, servirà per l'invio di comunicazioni relative ai servizi elettorali, di anagrafe e per effettuare pagamenti e comunicazioni. È noto ormai che dal 1 marzo del 2021 tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione devono essere eseguiti tramite la piattaforma PagoPA. Sul fronte dei pagamenti, questa amministrazione nel 2021 si era già attivata, rendendo disponibile tramite il sito web istituzionale e la piattaforma PagoPA quattro tipologie di pagamenti. Ad oggi i pagamenti spontanei possibili sono 63. Sempre sul fronte dei pagamenti verranno attivati i POS PagoPA, tramite i quali sarà possibile pagare presso gli uffici comunali spese per concessioni cimiteriali, diritti carte d'identità, sanzioni codice della strada, occupazione suolo pubblico per il commercio, sia in sede fissa che ambulanti. Un ulteriore importante passaggio nell'ambito della trasformazione digitale e che segna la conclusione del piano di informatizzazione a suo tempo approvato, era un'aggiunta dell'11 febbraio 2015, è stata l'attivazione dello sportello telematico polifunzionale che è partito online il 7 marzo di quest'anno. Lo sportello, oltre a fornire informazioni su numerosi procedimenti, consente la presentazione online di istanze mediante l'autenticazione con SPID, CIE, CRS. Si è comunque mantenuta la possibilità di scaricare la modulistica per la presentazione in modo tradizionale. Prosegue lo spostamento in cloud dei gestionali, questa operazione consentirà di migliorare la continuità operativa dei sistemi informatici, la sicurezza e la protezione dei dati, nonché l'erogazione dei servizi a cittadini ed imprese. È stato ultimato l'impianto per la trasmissione in live streaming delle sedute del Consiglio Comunale su canale YouTube dell'amministrazione, per il quale si provvederà ad approvare un apposito regolamento. Chiaro che oltre a essere una scelta amministrativa, l'attuazione di tutti questi processi è dovuta anche a disposizioni normative ben chiare, che vanno nella direzione costante di una dematerializzazione documentale e della partecipazione da parte del cittadino che diventa un elemento sempre più attivo nell'ambito dei procedimenti. Siamo adesso al punto 5 dell'ordine del giorno, che è il programma biennale degli acquisti, delle forniture e dei servizi per il 22-23. Questa delibera viene proposta come atto formale, in quanto questo programma non prevede spese superiori a 40.000 euro annui ed è già stato approvato con deliberazione della Giunta in data 21-12-2021 con atto numero 116. Il punto 6, programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-2024, riguarda le spese di investimento. Contestualmente al bilancio previsionale annuale triennale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la programmazione triennale delle opere pubbliche, che sia nella forma che nella sostanza, in coerenza con lo stesso, ne costituisce parte integrante, sostanziale e complementare. Utile ricordare che in detto piano non risultano gli interventi in conto capitale inferiori a 100.000 euro, che peraltro, soprattutto in un comune come il nostro, piccolo su scala nazionale, rappresentano la stragrande maggioranza degli interventi manutentivi al patrimonio comunale, che pertanto non appaiono in questo piano, ma che trovano riscontro nell'azione amministrativa caratterizzata anche da questo bilancio e di cui si darà dettagliatamente riscontro delle ulteriori spese di investimento a margine del presente piano nell'esposizione delle spese di investimento. È nel programma triennale delle opere pubbliche che però si manifesta in modo più esplicito la strategia amministrativa nel settore degli investimenti e, come già più volte ribadito, gli interventi si manifestano sulle seguenti direttive fondamentali. Abbiamo al punto 1 la rigenerazione urbana del centro storico in fase di attuazione, l'edilizia scolastica che riguarda la scuola dell'infanzia Verto, il rifacimento degli infissi della scuola primaria e l'asilo nido. Rinviando le schede depositate agli atti, qualche accenno al piano relativo al 2022 seguente, si evidenziano interventi strategici. Si tratta di ristrutturazione dell'edificio destinato a scuola per l'infanzia Vertua. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 58 del 16 ottobre del 2010, il Comune ha approvato il piano di utilizzo del capitale proveniente dal patrimonio della disciolta IPAB, ospizio Giuseppe e Nicola Ciboldi per poveri cronici, che prevedeva una somma pari a 2.383.865 per la costruzione di una nuova scuola materna. Attualmente risulta d'avanzo di amministrazione del Comune una somma vincolata, in quanto generato dal patrimonio della citata fondazione, pari a 2.477.611,45. L'attuale edificio che ospita la scuola per l'infanzia necessita di un radicale intervento di ristrutturazione che interessa tutti gli aspetti, edilizi, energetici, educativi. Il costo presunto è pari a circa 1,5 milioni. Con nota del 22-10-2021, l'ATS Valpadana ha espresso parere favorevole per l'utilizzo di questi fondi per l'intervento in argomento, per cui oltretutto è in corso anche la partecipazione a un bando per il suo parziale finanziamento, il 50%, con i fondi del PNRR. Per il 2022 è prevista l'aggiudicazione e la realizzazione della progettazione dell'opera e il perfezionamento delle modalità di finanziamento per il conseguente appalto dei lavori. È prevista la sistemazione anche di spazi comunali già utilizzati dall'Agenzia delle Entrate e in subordine altri spazi nell'edificio municipale per i servizi sociali. Sempre con la deliberazione già richiamata del 2010, il Consiglio Comunale aveva destinato 920.785 euro alla sistemazione dell'ala sud del Comune per i servizi sociali. Attualmente tale indirizzo viene meno, in quanto l'amministrazione ha già posto a disposizione della provincia di Cremona detta porzione di immobile finalizzata alla realizzazione di una nuova sede del centro per l'impiego con finanziamenti regionali appositamente destinati. Su questi nuovi scenari che si intendono recuperare gli spazi immobiliari già utilizzati per l'Agenzia dell'Entrata o in subordine altri spazi dell'edificio municipale da destinare a servizi sociali. La spesa presunta è pari a circa 350.000. L'utilizzo dei fondi della disciolta opera via Cipolli è già stato anch'esso approvato con la sopra citata nota della TS Valpadana. Poi abbiamo la ristrutturazione straordinaria dell'immobile destinato all'asilo nido. Anche per questo intervento si ritiene opportuno utilizzare i fondi della disciolta IPA, ospizio Giuseppe e Nicola Civoldi, per cui si intende riportato quanto già sopra descritto per quanto concerne la procedura di utilizzo. Anche per questo intervento è in corso la partecipazione a un bando per il suo parziale finanziamento con i fondi a carico PNRR. La spesa presunta prevista è pari a 550.000 euro. Per il 2022 è prevista l'aggiudicazione e la realizzazione della progettazione dell'opera e il perfezionamento delle modalità di finanziamento e per il conseguente appalto dei lavori. Abbiamo la ristrutturazione immobile destinato al centro diurno per disabili. L'attuale struttura necessita anche lei di una riqualificazione integrale finalizzata in particolare, ma non solo, a un completo efficientamento energetico della stessa. Uno studio preliminare di larga massima prevede per tale intervento, completato anche da una riqualificazione estetica e funzionale, una spesa presunta di circa 800.000 euro, 1.000.000. Si ritiene che l'opera possa essere realizzata con un intervento di project financing di iniziativa privata, coinvolgendo operatori già presenti sul territorio. Gli interventi di rigenerazione urbana per l'anno in corso sono rappresentati dalla riqualificazione del centro storico, la piazza Garibaldi, per 910.000 euro. L'intervento è parzialmente finanziato, il 50%, con i residui mutui con la cassa depositi e con un contributo regionale a fondo perduto per l'ulteriore 50% già concesso. È previsto anche un intervento di efficientamento energetico presso l'edificio della scuola primaria, rappresentato dalla sostituzione degli infissi. Per detta manutenzione straordinaria è già stato richiesto un contributo a fondo perduto pari a 915.638 euro presso il Ministero competente. I lavori previsti nell'anno 2023 saranno realizzati a finanziamento ottenuto. È stata riattivata la procedura finalizzata al completamento della tangenziale sud per un importo pari a euro 4 milioni già impegnati da Regione Lombardia, la cui progettazione e realizzazione è in capo alla provincia di Cremona. Nella previsione del 2022 sono state inserite spese in conto capitale che pareggiano con le entrate della stessa natura per 1.112.000. Sono destinati 910.000 alla rigenerazione urbana e 202.000 alla progettazione esecutiva per gli interventi di manutenzione straordinaria a scuola materna, Vertu, asilo nido e infissi scuole elementari. Ulteriori spese di investimento sono previste 150.000 euro finanziate con oneri di urbanizzazione. Che sono suddivisi in questo modo: 104.000 per la manutenzione del patrimonio, 4.000 all'abbattimento delle barriere architettoniche, il 10% minimo su oneri, 2.000 euro fondo realizzazione opere di culto, minimo l'8% sugli oneri di urbanizzazione secondaria, 40.000 euro sistemazione del verde pubblico. Il punto 7 all'ordine del giorno prevede l'approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda questo piano, redatto ai sensi del decreto legge del 2008, convertito in legge sempre nel 2008, si conferma quanto già deliberato con atto di consiglio comunale numero 18 del 10 aprile 21, evidenziando che non essendo intervenute condizioni o mutamenti, gli immobili individuati quali beni da alienare o valorizzare sono sempre quelli evidenziati con la delibera del 2021. Comunque si parla sempre dell'ex biblioteca, del lazzaretto, dell'ex Ipsia, delle palazzine di via Petrarca, dell'immobile di via Zambelli, dell'area di via dello Stadio e dell'ex Cascina Bozza. Il punto 8 all'ordine del giorno è la presentazione della nota di aggiornamento al DUP. In data 27 luglio 21 veniva deliberato il DUP 2022-2024, si rende ora necessario procedere all'approvazione della nota di aggiornamento. Il decreto legislativo 118-2011 prevede che i comuni che adottano una contabilità finanziaria potenziata devono presentare anche una nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio. La nota integrativa è uno degli allegati con la quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio, per cui la stessa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. La formulazione delle previsioni di spesa è stata effettuata tenendo conto di quanto sostenuto in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata si è tenuto conto delle risultanze degli esercizi precedenti sulla base delle stime future, non tralasciando gli effetti e le problematiche legate alla diffusione pandemica da Covid-19 tuttora in atto, le cui conseguenze hanno investito diversi ambiti, non risparmiando di certo gli enti locali. Non poca preoccupazione è rappresentata dall'aumento non controllato e non controllabile delle spese relative alle utenze energetiche, energia elettrica e gas. Si ritiene che solamente un intervento mirato da parte dello Stato, per cui l'ANCI ha manifestato al Governo questa preoccupazione, possa far fronte a questa emergenza che pone a serio rischio il pareggio del bilancio corrente dei comuni. Questo documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo all'azione amministrativa e gestionale. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione in data 15 marzo 2022, si dà atto che il bilancio 2022 pluriennale 22-24 pareggiano nelle seguenti risultanze. Il bilancio 22 è in 9.347.066,75, il bilancio 23 in 8.533.782,07 e il bilancio del 2024 in 8.521.282,07. Concludo chiedendo al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio di previsione 22 e pluriennale 22-24.
Ringrazio l'assessore Bertelli, lascio spazio alle domande, alle discussioni, eccetera. Prego. Consigliere Rava, prego.
Precisazione che devo sapere per quanto riguarda le fondi accantonati del risultato di amministrazione negli altri accantonamenti, che abbiamo un fondo perdite per organismi partecipati, di quanto è l'importo? 30.000 euro per quale partecipata?
No, abbiamo noi gli anni scorsi abbiamo accantonato 50.000 euro che sono, sì, all'anno ovviamente, perché sono destinati a, era per il CISE. Quest'anno nella manovra che abbiamo fatto e viste anche le valutazioni fatte poi in seguito relativamente appunto al CISE, si è ritenuto di accantonarne 30.000, sempre per il CISE, sì, solo per questo tipo di organismo partecipato.
Prego.
Allora, qui i punti sono tanti, vediamo innanzitutto. Premetto che noi siamo contrari quasi a tutto e anche dove non si aumentano le aliquote si potrebbero comunque ridurre, soprattutto l'addizionale comunale IRPEF ha una soglia di esenzione di 10.000 euro che è veramente bassissima. Mi fa piacere che, tolgo la mascherina così magari sentite meglio, mi fa piacere che quest'anno evitiamo di chiedere i soliti 250.000 euro alla SPM che non era in grado gli anni scorsi di pagare e quindi quest'anno probabilmente ancora meno. Questa cosa qui chiarisce bene le politiche, perché in effetti i soldi per la partecipata, i dividendi che venivano prelevati dalla partecipata, che venivano peraltro prelevati dalle riserve di utili pregressi, secondo me la partecipata non era in grado, almeno per i suoi programmi di sviluppo e di investimento, di sostenere. Però sostenevano comunque il bilancio comunale. Questo cosa ha spostato? Ha spostato i debiti dal comune alla partecipata. Appunto, in questo caso comunque si fa chiarezza, perché si distingue quella che è la gestione del gruppo SPM da quello che è la gestione del comune. Il gruppo SPM dovrebbe distribuire utili solo nel momento in cui si capisce che è in grado di pagarli. Faccio, al di là del bilancio, volevo fare un piccolo inciso su quello che è l'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti, che in termini economici col bilancio non c'entra niente, nel senso che non sappiamo ancora le tariffe che pagheremo, per cui in bilancio giustamente sono stati inseriti la previsione dell'anno precedente come stima di massima, ecco. Però noi andiamo a provare un bilancio in cui il gestore, che poi siamo noi, perché la maggioranza del gestore dell'ambientale siamo noi, decidiamo di avere il servizio minimo. Ma nel servizio minimo questa cosa qua comporta che cosa? Comporta che noi, al nostro gestore, è vero che si dice che poi piano piano gli anni prossimi cominceremo a definire dei servizi migliori, eccetera, eccetera. Però i servizi migliori io mi aspettavo che ci fossero già, non dico al quarto livello, almeno al secondo, perché nel primo livello, per esempio, c'è per esempio la gestione dei reclami, in cui il gestore non è tenuto nemmeno a registrare i reclami, lo vedevamo prima con Anne, nemmeno i reclami che si hanno dai cittadini, per cui un servizio qualitativo bassissimo. E è vero che il gestore può proporre quello che è in grado di fare, ma noi come comune dovremmo cercare di richiedere dei servizi qualitativamente migliori. Quindi, per me, approvare questo schema regolatorio non ha nessun senso, e soprattutto anche perché nessuno qui dentro ha chiaro, secondo me, chiaro qual è il servizio che ci daranno. Perlomeno sono obbligati, perlomeno obbligati a ricercare, perché poi può anche essere che tra il servizio minimo, il servizio che viene dato, effettivamente ci possono essere anche delle difficoltà e tutto, però neanche chiedere un minimo di servizio mi sembra abbandonare proprio la partecipata a fare quello che vuole, quando invece dovremmo essere noi consiglio comunale a definire i servizi minimi. Per quanto poi riguarda il bilancio, cosa si può dire? Si può dire che generalmente a me non piace. Non piace perché? Perché avete fatto un bilancio che dovrebbe essere coerente con quello che si approva prima e con il DUP, e non è coerente, perché il programma triennale delle opere pubbliche non è completamente inserito nel DUP, e nel bilancio non ci sono tutte le opere che sono previste nel DUP. Per cui c'è tutta una sezione strategica inserita nel DUP che non trova riscontro in quello che verrà fatto, in quello che sono le previsioni e gli stanziamenti di bilancio. Poi vedo anche questa cosa qui, sui servizi a domanda individuale. Vedo che noi, per quanto riguarda il servizio dell'asilo nido, noi abbiamo più entrate e le spese previste, una cosa che è abbastanza, sì, col contributo regionale sì, abbiamo 185.000 euro di entrate e spese 165.000 euro, infatti abbiamo una percentuale di copertura del 112%, più del 100%, siamo bravissimi. Fossero tutti così i servizi a domanda individuale, i comuni farebbero un altro lavoro. No, però questo l'ho preso dalla delibera che ho trovato sul sito, perché l'avete approvata in giunta, e quindi ho visto questo, mentre invece il servizio di mensa viene coperto per due terzi sostanzialmente, perché noi abbiamo spese previste di 300.000, mentre invece entrate per 205.000 euro. Come? Certo, sì, è una constatazione. Certo, una constatazione. Mentre invece per il teatro noi abbiamo una copertura che è sempre molto bassa, perché chiaramente si fa fatica a coprirla. Ecco, queste sono le osservazioni che avevo da fare sul bilancio.
Scusa, volevo aggiungere, per quanto riguarda la copertura dei servizi dell'asilo nido, che per fare questo calcolo non vengono utilizzate le somme al 100%, vengono utilizzate le spese al 50%. Ne consegue che il calcolo, che risulta sempre, diciamo, una percentuale molto alta di copertura, effettivamente non è così. Adesso io non ho qui la delibera, perché non posso. Sì, lì vedi che c'è il 112, ma effettivamente non c'è una nota dove dice come vengono gestiti, come viene fatto il calcolo dell'asilo nido? C'è? Cioè risulta 112, ma perché la spesa non è calcolata al 100 ma è calcolata al 50, okay? Altrimenti non arriveremmo al 100.
Ci sono altre osservazioni? Consigliere Tirloni?
Io avrei alcune domande sul intervento radicale al CDD. Cosa avete in mente di fare? Poi poi per quanto riguarda invece il servizio, appunto, dei rifiuti, che abbiamo detto ai minimi, ma anche negli altri comuni è mantenuto lo stesso modo come a Soresina o... Ok. E poi invece se abbiamo detto, per esempio, per la ristrutturazione del Vertua, se dovessimo vincere il bando, per cui quindi quella differenza, come altre ristrutturazioni, sarà un avanzo di quella ex opera Pia, che, cioè, nel senso, se ne impegniamo 1,5 milioni, sono 1,5 milioni dell'opera Pia. Se vinciamo il bando, speriamo, quella differenza di soldi, come in altri, li teniamo da parte? Avete già idee per come, o aspettate dei... Ok, magari uno soglia e...
Ok. Sì. Scusa un attimo, sì, grazie consigliere Tironi per le domande. Lascio la parola, per quanto riguarda il discorso del CDD, all'assessore Ruggeri.
Sì, innanzitutto una piccola replica al consigliere Rava e poi una risposta al consigliere Tironi, che con la sua domanda ci dà l'opportunità di, in effetti, di illustrare qualche visione strategica che ha questo comune su queste logiche. CDD, Vertua, asilo nido. Si è partito dal presupposto che ormai questi edifici erano obsoleti, passatemi questi termini, a 360 gradi. Per cui, però, obsolescenza non significa solamente, ovviamente, interventi di ristrutturazione generale, laddove ovviamente i punti di riferimento in questo periodo sono il risparmio energetico, sono la verifica che si sta già facendo sulla sismicità, sul pericolo di questi edifici, e per cui trattasi di operazioni a 360 gradi che potremmo definire modernizzazione, con specifico riferimento alle criticità che prima ho elencato, ma ovviamente nel momento in cui si opera pesantemente su queste strutture, la visione è anche quella di coniugare il recupero edilizio di queste strutture con nuove visioni di erogazioni dei servizi, che ovviamente in modo fisiologico hanno bisogno di processi di modernizzazione laddove le strutture sono parte integrante. Ecco, nello specifico sugli aspetti tecnici, chiaramente per quanto riguarda gli aspetti finalizzati al miglioramento del servizio sociale non sono in grado di rispondere. Sono in grado di rispondere invece per quanto riguarda le strutture edilizie, di come accennavo prima. Ecco, questo è il punto di riferimento. Ecco, sul CDD, tra l'altro, e qua adesso entro anche in risposta al consigliere Rava, io credo che invece questi documenti di programmazione sono veramente concreti e attendibili. Cioè, non sono strumenti per rispondere a disposti normativi che sei obbligato a fare, a mettere insieme numeri, cose ipotetiche. Sono proprio concreti, nel senso che per quanto riguarda il 2024, quel 1.112.000 lì è già molto chiaro, nel senso che nelle 200.000 si è voluto in modo molto concreto dire oggettivamente questi soldi ci servono per iniziare un percorso finalizzato alla progettazione. È inutile già mettere la fase attuativa nel 2022 quando non ho ancora fatto questo processo che diventa fondamentale. E attenzione, progettazione significa procedure anche complesse, perché occorre individuare chiaramente il progettista con procedure di evidenza pubbliche che hanno le capacità tecniche di fare queste operazioni. Per esempio il discorso, sempre sul 2024, della rigenerazione urbana, è roba concreta. I soldi della Cassa Depositi e Prestiti tenuti lì a disposizione, andiamo a recuperarli, così come abbiamo già acquisito il finanziamento di Regione Lombardia. Non abbiamo messo neanche un euro in più di quello che concretamente questo comune non è in grado di fare, scusate, mi tolgo perché sto perdendo, non è in grado di fare durante quest'anno. Ecco, no, attenzione, qua entro sul discorso che ha sollevato il consigliere Rava. Io credo che invece ci sia una grossa coerenza tra DUP, bilancio e programma delle opere pubbliche. Il DUP per sua natura è un documento che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica, è di tipo più discorsivo e strategico e non necessariamente già sulle logiche che ho detto prima trova riscontro contabile negli studenti, nel bilancio e negli strumenti di programmazione. E per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, so che scado anche in tecnicismi, sono previste delle opere che non avendo risultanza contabile nel bilancio non potranno mai apparire nel bilancio. Mi sto per esempio riferendo alla tangenziale, mi sto riferendo all'intervento per il centro dell'impiego e magari mi posso riferire, se le cose vanno avanti, anche su un project financing che può essere il momento, lo strumento di realizzazione del CDD. Quello che ha detto il consigliere Tirloni dall'opportunità di esprimere questo concetto. Il Comune ha recuperato questa capacità di spesa dalla Fondazione Ciboldi, ok? Però il Comune non ha voluto perdere le opportunità di finanziamento che il PNR è in grado di dare. Per cui, come abbiamo già fatto per il primo intervento che riguarda il municipio, i giardini, eccetera, noi iniziamo il percorso, confidando che questi interventi, che noi abbiamo già finanziato al 100%, ok, con la Ciboldi, noi confidiamo però che il PNR ci liberi queste risorse e poi, in effetti, è vero, dobbiamo capire cosa farne laddove queste situazioni si concretizzano. Ecco, dal momento in cui noi la situazione del finanziamento del PNR non si è ancora concretizzata, per noi in questa fase sono ancora una riserva per raggiungere l'obiettivo della modernizzazione del nido e della scuola materna. Credo di aver detto quasi tutto. Ecco, per esempio, e questo qua non lo so, ecco, una cosa che vorrei sottolineare è anche l'intervento sul... Ah, ecco, è vero, mi stavo sfuggendo questo passaggio. E questo qua mi rivolgo anche a Rava, che è un tecnico. Chiaramente il bilancio dell'ente locale è di natura finanziaria, non è di natura analitica economica. Per cui, al di là della capacità di spesa che mi viene data dai capitoli e dal bilancio che è autorizzatorio, come diceva prima il consigliere Rava, è chiaro che io comunque devo tenere sempre un occhio attento anche sulle mie disponibilità di cassa, perché io potrei avere la capacità di spesa per quanto riguarda l'aspetto finanziario, ma potrei andare in difficoltà per quanto riguarda la cassa, che in questo momento per la verità non c'è. Però anche questo elemento è attentamente presidiato e anche su questa logica che c'è un corretto equilibrio che riguarda le capacità di spesa tipo dell'ex Ciboldi e invece le reali capacità di spesa che sono generate anche dal fondo cassa che il Comune ha. E chiudo forse perfino un concetto, per rendere più semplice il concetto è che l'avanzo d'amministrazione della Ciboldi che vi permette di spendere questi soldi non è un'entrata di cassa per quanto riguarda il Comune, ma è una capacità di spesa, che sono due cose diverse.
Sì, ringrazio l'assessore Ruggeri, rispondo, visto che prima ti ho risposto senza microfono per la questione del servizio rifiuti, faccio magari anche un inciso su quello che diceva prima il consigliere Rava. Sì, tutti i comuni approveranno questo schema, però credo che a differenza di quello che il consigliere Rava dice, che la municipalizzata fa quello che vuole, non è proprio così, è quello che la municipalizzata fa quello che può in questo momento. Considerando che l'aumento di tutti i costi che stanno ovviamente evidentemente stanno toccando tutti noi, compreso la municipalizzata, e i costi che verranno imposti anche in parte da quello che dalle indicazioni dell'ARERA, forse ci costringono a fare un pensiero che l'ambito per la raccolta rifiuti così piccolo sia obiettivamente cominci a diventare un pochino stretto, questo lo stiamo dicendo da anni. La Regione Lombardia non ha ancora dato indicazioni in questo in questo senso, non chiedetemi per quale motivo, però è chiaro che in questo momento si fa quello che si riesce a fare, non quello che si vuole fare, che è diverso. Sulla ristrutturazione del Vertua, anche qui ti ho risposto senza microfono, è chiaro che nel momento in cui ci sono dovessero arrivare dei finanziamenti pubblici, intanto si potrebbe anche rivedere il progetto, quindi dove magari abbiamo lesinato si potrebbe anche fare qualcosa in più, parlo in termini di efficientamento o di scelte per la ristrutturazione, però non siamo ancora in questa fase, quindi è chiaro che poi tutte le procedure che sono nate per il PSNR cioè vengono descritte come procedure che si possono fare, ma bisogna correre e quindi inevitabilmente non è che puoi pensare sempre di arrivare, quindi ci arrivi perché devi arrivarci sperando che poi dopo la situazione, intanto le domande presentate sia sul Vertua sia sull'asilo sono state accettate, quindi è già un buon passaggio, poi vedremo un po' come si evolverà la situazione. Sì, consigliere Tirloni.
Ma per quanto riguarda il CDD, ma la domanda è proprio, cioè interventi radicali, inteso struttura, inteso riqualificazione energetica, piuttosto che, e poi visto che si è accennato ai tecnici, eventuali bande e così, mi permetto di consigliare, visto che è stato ristrutturato con un progetto ante 2006, poi nel 2006 l'ex Borsieri, di coinvolgere non tanto la minoranza quanto gli operatori, perché un tecnico fa quello che chiede l'ATS, così, però funzionalmente bisogna sentire chi ci lavora, perché l'ingegnere non ha a che fare con disabili o con bambini e quindi è importante coinvolgere loro, perché erano uscite cose, ricordo, da quel progetto ante 2006 anche demenziali, tale per cui sono uscite con gli operatori che lavoravano all'interno.
Consigliere Carboni.
Beh, su questo, come diceva prima l'assessore Ruggeri, cioè il fatto di che sia possibile un project financing è già di per sé una risposta affermativa, visto che vabbè, sì, ecco, la storia del progetto è nota e quindi solo dire che col project financing sarà l'operatore economico che opera nel settore a fare queste proposte.
Sì, ci sono altre osservazioni? Consigliere Rava?
Per replicare a quello che dice l'assessore Ruggeri, con cui dialogo sempre molto volentieri, prima di tutto devo dire che a me non piace, e questa è una cosa personale, fatto così non piace. Non piace, ma perché? Perché comunque ci deve essere una programmazione economico-finanziaria che discende da quello che sono gli obiettivi che si è dato l'ente. E per cui, se io vado a spendere 2.383.000 euro, devo dire come li spendo e come li quantifico. Che poi dopo devo prima progettare, posso comunque anche decidere un domani di non spenderli, oppure cercare di trovare le risorse, quindi non essere necessariamente in grado di spenderli perché ho un progetto e poi non trovo le risorse. Questo è un altro paio di maniche. Invece mi sembra che questo è tutto quello che vorreste fare, come se all'improvviso vi fosse venuto in mente di mettere dentro tutto tantissime cose, anche quelle che non sono ancora state progettate. Questa è l'impressione, perché io devo sapere cosa mi costa una cosa, non in termini precisi. Non ho fatto una progettazione completa, però a livello di consigliere comunale io devo sapere, poi posso decidere di spendere 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni, di spenderlo per un asilo, per un CDD o per qualcos'altro. Queste sono le scelte politiche che si fanno, ecco, in funzione poi dopo i vari gruppi politici hanno le loro, diciamo così, nel caso specifico non ci sono sicuramente delle preferenze, diciamo così, ma ci saranno delle esigenze, e c'è magari chi manifesta un'esigenza in un modo e chi la manifesta in un altro, però si spendono dei soldi. Questo invece a me sembra, invece, che certo potremmo fare tutte queste cose, ma potremmo fare magari anche altre, ipotizzando di trovare i fondi. Allora non per questo devo metterle per forza, le metto in bilancio, no, le metto in bilancio nel momento in cui trovo qualcosa di concreto e dalla mia programmazione, quello che è il mio DUP, le mie scelte anche strategiche, discende poi un bilancio che ovviamente è fatto per cassa per il 2000, per il primo anno, diciamo, per gli altri anni non è nemmeno fatto per cassa, ma giustamente, perché non si riesce neanche a programmare una cassa oltre i 12 mesi. Non, quello che è stato detto, il fatto che ci siano 2 milioni e 3 nella disponibilità dell'ente, certo che ci sono 2 milioni e 3 nella disponibilità dell'ente, che sono stati destinati, e quindi c'è un vincolo che noi le stiamo spendendo proprio conformemente al vincolo, tant'è che dobbiamo avere un parere di un ente esterno che ci dice sì, va bene, oppure no, non va bene. Giustamente deve essere così. Però io li metto nel bilancio, io devo sapere quanto spendo, che non vuol dire che sia sbagliato spenderli, non vuol dire che non ci siano le necessità che ci sono, ma semplicemente significa quantificarlo. Il bilancio non è bello o brutto, il bilancio quantifica l'aspetto economico. Secondo me, ecco, io ho visto questo, ho visto in voi una gran volontà di mettere cose allo stadio iniziale, cioè, anzi, neanche allo stadio iniziale, proprio l'intenzione di, che va benissimo, per carità, ma siamo all'intenzione, ecco.
Lecito che tu abbia una visione diversa, quindi quello che dici ne prendiamo atto.
No, specifico, io non è che ho una visione diversa. Io, a me non piace questo bilancio perché fatto in questo modo non mi piace. Non ho una visione diversa, no, perché la visione è diversa, ma giusto per chiarire, non è che io voglio spostare da un capitolo di bilancio un altro, ma anche perché se volessi avere una visione diversa, adesso ve lo spiego, non potrei emendare il bilancio dicendo spostiamo 1 milione di euro da questo capitolo a quell'altro, perché non ci sono, non sono iscritti, quindi io non potrei neanche fare un emendamento per dire spostiamo e spendiamo i soldi diversamente. Quindi la visione diversa in questo contesto qui è, cioè, non va bene, ecco, non è, ho una visione diversa sicuramente sul modo di fare il bilancio.
Allora, diciamo che a te non piace e a noi piace, così va bene così. Assessore Ruggeri?
No, volevo, sì, esatto, è chiaramente... il tema non è una contrapposizione, una visione diversa, cioè il tema è un altro, probabilmente all'interno della formazione di questo strumento, che io ribadisco invece che è molto concreto, sono presenti, sono emendabili, sono previsti anche nel triennale, insomma, tutte queste cose ci sono da questo punto. Ecco, la costruzione dei progetti probabilmente rispecchia una modalità diversa, ma del resto anche il PNRR, quando gli enti partecipano ai bandi, non li hanno i progetti. Cioè è talmente vero che il PNR finanzia anche livelli di progettazione, per cui necessariamente deve essere uno studio di fattibilità che nasce tecnicamente, ovviamente, non è inventato, passatemi questo termine, dalla politica. Ha una consistenza tecnica che individua a grandi linee, e questo sono d'accordo, quanto può essere questo tipo di intervento. E questa cosa viene fatta su indirizzo politico. Viene fatta su indirizzo politico perché invece la politica ha le idee molto ben chiare e dice, l'ho detto all'inizio, queste strutture sono datate. Nel 2022 non sono più adeguate a garantire standard qualitativi di servizio, e qua vengo sul discorso che faceva il consigliere Terloni, non è solamente il cambiare la tinteggiatura, ma avere spazi che siano consoni a nuove strategie educative, sociali e quant'altro. Ecco, è chiaro che dato questo indirizzo politico, dove ci sono questi aspetti, e ribadisco il concetto, altri aspetti sono ovvi, cioè il recupero energetico, l'antisismico, tutto ciò che è strutturalmente obsoleto, gli impianti igienici e quant'altro, eccetera. Chiaramente questo è l'indirizzo, sono i tecnici che mi dicono in linea di massima quanto costa, e inizio le procedure di finanziamento, e inizio le procedure di progettazione preliminare, ovviamente definitiva, esecutiva, eccetera. Ecco, per cui ho capito qual è l'obiezione, però non si parte già da un progetto che mi dice che costa tot milioni di euro, si parte da uno studio di fattibilità, da un'intuizione, da uno studio di fattibilità che però è concreto e va in quella direzione lì. E veramente, se qua ho finito, no, ecco, non vorrei che diventasse una cosa dialogica, perché poi diventa anche, esatto,
Consigliere Rava, l'ultima, poi dopo, prego.
Sì, ma infatti io non dico niente, però attenzione, non è che con questo bilancio noi risolviamo le carenze di programmazione degli enti pubblici, locali o anche nazionali, a maggior ragione, ci mancherebbe altro. Il fatto che gli immobili siano in uno stato vetusto, attuale, non è capitato da un momento all'altro, perché c'è pochissima programmazione, c'è diciamo che rispetto a prima, adesso ci sono tante risorse, e proprio questo è l'errore delle amministrazioni pubbliche, perché ragionare sempre con l'ottica del momento fa sì che nel momento in cui proprio ci sono i soldi, è già capitato perché l'abbiamo visto qui anche con la piazza, e quindi l'unico progetto che c'era era questo e abbiamo fatto questo, al di là che vada bene o vada male. Però purtroppo questa cosa qui, che non è imputabile all'attuale amministrazione, perlomeno non più degli 8 anni, 7 anni che ha già fatto, ecco, al limite sono cose che comunque riguardano tutti gli enti pubblici, ci vorrebbe più programmazione, ci vorrebbe una rilevazione della soddisfazione dei servizi diversa, cosa che per esempio oggi abbiamo appunto avuto un esempio, che nel momento in cui dobbiamo approvare i requisiti minimi della gestione dei rifiuti, non c'è, non siamo pronti. Questo capita a Soresina e capiterà negli altri quasi 8.000 comuni che ci sono in Italia, per carità, però per me comunque non va bene, ecco.
Sì, no, va bene, va bene minimizzare, la tua sintesi è sempre, si stava andando bene, poi la tua sintesi è sempre quella di denigrare il lavoro fatto, Non è che abbiamo pescato il progetto e c'era, perché se vai a vedere il programma elettorale che abbiamo steso e che dovresti avere letto, il primo punto riguardava la riqualificazione urbana. Forse abbiamo destinato i soldi per riqualificare proprio perché c'era una volontà politica. Che non ci sia programmazione, forse non ci sono i soldi per poter programmare, e ti posso garantire che nel cassetto del comune chi ha programmato ha speso tanti soldi dati ai tecnici e sono rimasti tutti nel cassetto e evasi. Per quanto riguarda le scuole, credo e mi sento in coscienza di dire che penso che gli ultimi 8 anni siano stati fatti più investimenti nelle scuole che nei primi 40, negli altri 40, ed è chiaro che alcune cose le posso tollerare, nel senso che nel momento in cui uno ha una visione diversa, decide che doveva essere fatto in un modo, è stato fatto in un altro, va bene. Ma quando si cade nel semplificare, avete messo tutto quello che volevate desiderare, secondo me, ma è un mio parere, è un po' come minimizzare l'attività delle persone che sono tutti i giorni a lavorare qui. Ma è un mio pensiero, come io rispetto il tuo, credo che vada rispettato anche quello che ti sto dicendo. E quindi non è che ci siamo svegliati domani mattina e abbiamo pensato che il serramento della scuola primaria fosse pericoloso, perché sono 8 anni che presidiamo i serramenti, certo. Oggi c'è l'opportunità di poter partecipare ad un bando, di sicuro 920.000 euro sulle unghie per fare i serramenti 3 anni fa non l'avremmo fatto, cioè non ce l'avevamo. Ovvio che ci sono tanti soldi, bisogna anche andare a prenderli, bisogna essere bravi a starci dietro, ma non noi, la parte tecnica, perché qui si sta esulando, che, cioè si sta perdendo di vista che c'è un indirizzo politico, ma ci sono degli uffici che lavorano tutti i giorni per andare a cercare di così accontentare i desiderati agli indirizzi della politica. Ribadisco, detto questo, rispetto tutto quello che tu puoi aver detto, però il minimizzare avete fatto quello che c'era già nel cassetto, obiettivamente mi sembra un po' denigratorio, per me. Lisa Tirloni.
Ma vabbè, parlando un attimino delle manutenzioni per le scuole, così nel momento in cui, ma come anche altri lavori, nel momento in cui, come anche dici tu, come anche dice Rava, nel momento in cui ci sono le risorse economiche si possono fare. Prima c'era un patto di stabilità ancora più restrittivo e quindi dopo si è permesso, se prima avessero potuto chiunque penso l'avrebbe fatto. L'unica cosa che mi ha fatto un po' sorridere, perché ci domandavamo prima anche col consigliere Ferrari, ma se si ha già una stima delle spese, si sa già quello che si vuol fare, quindi c'è una sorta di idea della progettazione. Poi l'assessore Ruggeri ci dice è stata fatta una stima dai tecnici, va benissimo per l'amor del cielo, però venendo da lavori di ristrutturazione, vedendo i prezzi che stanno andando alle stelle, se queste spese, queste stime di spese diventano da 1,5 milioni, diventano 2,5, che non è una cosa così astrusa, cosa facciamo? Cioè noi siamo preparati per quello, oppure prendiamo dei soldi e poi li dobbiamo ridare indietro perché non ne abbiamo abbastanza per finire i progetti, oppure si dirottano tutti su un progetto, si evitano gli altri? Cioè è una domanda, è solo per capire, perché è una cosa effettivamente concreta ad oggi.
La risposta velocissima, perché appunto come dicevamo prima è un tema che ci stiamo ponendo tutti, perché ovviamente stanno partendo tutti questi investimenti anche sul PNRR. È chiaro che se c'è uno schizzo in avanti per quanto riguarda i costi, è chiaro che ci troveremo tutti in difficoltà, nel senso che se tra un anno qualche criticità io penso che era la logica che accennava l'assessore Bertelli nella relazione per quanto riguarda le spese energetiche. Noi più che fare quello che dobbiamo e possiamo fare, è chiaro, mettiamo in moto queste procedure. È chiaro che se tra un anno, o tra 6 mesi o tra un anno, questi prezzi sono aumentati del 20, 30, 40, 50%, è chiaro che dovremo rivedere le modalità di finanziamento, e io mi auguro che ci siano anche dei provvedimenti centrali che vanno a compensare queste situazioni, che potrebbero diventare devastanti laddove ovviamente se sono in grado di appaltare c'è il rischio che io perda i finanziamenti. No, è una preoccupazione, esiste, è sul tavolo, ci pensiamo e noi ovviamente andiamo nella direzione che queste criticità non diventino fatti concreti.
Se ci sono altre osservazioni, se no faccio l'elenco dei punti e lo votiamo. Ogni punto dovremmo fare due votazioni, la votazione del punto e l'immediata esigibilità. Allora, partiamo dall'approvazione delle aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria, IMU, di cui alla legge 160 del 27 dicembre 2019 per l'anno 2022. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari Alice, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari Alice, contrario il consigliere Rava. Per comodità dico Ferrari, visto che Andrea è assente. Ok. No. Punto 3, addizionale comunale IRPEF, conferma aliquota anno 2022, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata esigibilità, favorevoli, favorevoli il consigliere, contrario favorevoli, il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, sì, contrari, tanto oramai... Ok, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Punto 4, individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Punto 5 all'ordine del giorno, approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo il punto 8 all'ordine del giorno, punto 7, continuo a mettermi in cosa, fa così. Approvazione del piano delle valorizzazioni delle alienazioni immobiliari del patrimonio immobiliare, favorevoli, contrari, astenuti. Astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Ferrari, astenuto il consigliere Rava. Votiamo l'immediata eseguibilità. Sì, astenuti. Votiamo l'immediata eseguibilità sul punto 7, favorevoli, astenuti. Astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Ferrari, astenuto il consigliere Rava. Punto 8. Presentazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024 DUP, approvazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto 8. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Punto 9, approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e documenti allegati, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava, votiamo l'immediata esigibilità del punto 9, favorevoli, contrari, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari, contrario il consigliere Rava. Punto 10 e il punto 11 abbiamo due mozioni che sono presentate non dal sindaco direttamente ma dal consigliere Mainardi, che riguardano chiaramente la tematica importante che è quella del servizio RFI. Al punto 10 abbiamo una mozione per implementare la sicurezza a bordo dei treni regionali e nelle stazioni. Al punto 11 una mozione per implementare l'efficienza del servizio pubblico ferroviario, che ahimè non è mai migliorata. Speravamo che dopo Pioltello qualcosa insomma migliorasse nel periodo, forse magari su altre linee qualcosa è migliorato. Sulla linea nostra Cremona-Treviglio purtroppo ci sono ancora delle serie difficoltà. Lascio la parola al consigliere Nicola Mainardi.
Buonasera a tutti. Allora, sono due mozioni chiaramente politiche e che vogliono farci assumere questo impegno. Per quanto riguarda la mozione sulla sicurezza, scaturisce da un evento che si è svolto venerdì 3 dicembre, quando alla sera due ragazzi miei coetanei salgono a bordo di un treno sulla linea Milano-Varese e violentano una ragazza che sta tornando a casa. Successivamente scendono presso una delle stazioni su questa linea e tentano di abusare sessualmente di un'altra ragazza. Questo evento sconvolge tutti i pendolari che tutti i giorni fanno uso di questo servizio e i comuni delle maggiori città che hanno un servizio ferroviario si mobilitano portando in consiglio comunale mozioni simili a questa. Ecco, ci è sembrato giusto, essendo Soresina una città che dispone di un servizio come questo, interrogarci di fronte a un episodio che, pur essendo riguardando un'altra tratta ferroviaria e pur comunque essendo una cosa che non essendo la prima volta che su un treno regionale si verificano queste cose, interrogarci su quale possa essere la sicurezza a bordo e nelle stazioni della nostra linea ferroviaria. Chiaramente i primi a mobilitarsi sono stati i comitati dei pendolari e noi per stendere questa mozione ci siamo confrontati con uno dei membri del comitato dei pendolari cremaschi residente a Soresina. Come tanti comuni e grandi città che hanno posto l'accento sul fatto che possano essere intensificati i controlli sui treni regionali, abbiamo posto anche l'accento su quella che è una sicurezza passiva, perché in questo caso l'abuso è stato la denuncia, poi l'arresto di queste due persone sono stati fatti grazie alla rilevazione mediante telecamere, cosa che scarseggia sui nostri convogli e anche nelle stazioni della nostra linea. Giustamente qualsiasi pendolare soresinese potrebbe dirci: sì, ma voi parlate di sicurezza sui nostri convogli, ma i nostri convogli, il treno che prendiamo tutti i giorni ha sempre avuto un problema di affidabilità, quindi di orari e di ritardi, e quindi con la seconda mozione ci vogliamo anche prendere un impegno di costante confronto con il comitato dei pendolari cremaschi per cercare di tenere monitorato questo servizio. Il problema del servizio è un problema che conoscete già da anni e sappiamo tutti che per qualsiasi territorio, anche in un'ottica di sviluppo territoriale e soprattutto di mobilità sostenibile, è importante che anche servizi di mobilità collettiva come questo siano efficienti, e siano sicuri per chi utilizza questo mezzo tutti i giorni per andare al lavoro o andare a studiare nei capoluoghi della nostra regione. Lascio la parola a chiunque voglia intervenire o proporre eventuali emendamenti a queste mozioni. Concludo dicendo che è un bel segnale che possiamo dare, ecco, pur essendo un piccolo segnale, un bel segnale politico a tutti quei soresinesi che la mattina si alzano presto per andare al lavoro utilizzando questo servizio. Grazie mille.
Sì, grazie consigliere Mainardi. Credo che siano, ovviamente, lo ha già detto il consigliere, due mozioni politiche che già sono state portate in altri comuni, quella del disservizio non è la prima che portiamo a Soresina, non è nuova, ripeto, dopo Pioltello abbiamo incontrato diverse volte, non come comune di Soresina, ma come comuni della tratta, chiaramente l'assessore regionale ed RFI che è il gestore del servizio. Chiaramente il problema non è prettamente politico, è un problema tecnico. Chiaramente la politica ha deciso di rinnovare la gestione RFI che in questi anni, ribadisco, sulla nostra tratta ha dimostrato di non prendersene cura. Segno evidente che i dati del primo trimestre, trimestre 2022, sui ritardi e sui disservizi è costante e i dati sono veramente allarmanti. Quindi chiediamo ovviamente al Consiglio di votare queste due mozioni che non fanno altro che confermare l'impegno che in questi anni il sottoscritto insieme a tanti altri sindaci della tratta sta portando avanti nei confronti di Regione Lombardia affinché si faccia portavoce presso RFI. Consigliere Tirloni?
Beh, ovviamente siamo d'accordo con le due mozioni che sono più che condivisibili. Vorrei capire se c'è qualche altro comune della tratta in zona che ha fatto le stesse mozioni in modo tale da avere anche più valore ovviamente in regione o... Sì, no, penso anche altri, non lo so, anche i comuni più piccoli che comunque l'unione fa la forza, ecco insomma tutto qua, però ovviamente voteremo a favore.
Allora, sulla sicurezza sinceramente non lo so, sulla prima, sul punto 10, sul punto 11 sono anni che facciamo mozioni e ripeto, credo che i sindaci della tratta abbiano dimostrato in più di un'occasione, perché di incontri ne abbiamo fatti parecchi, non ti sto dicendo perché veramente Pioltello aveva segnato probabilmente un punto di non ritorno in termini di servizio, chiaro una disgrazia che ha portato anche morti e feriti. Ribadisco che non è ovviamente colpa della politica di per sé, però è chiaro che scegliere di migliorare il servizio è una scelta politica, dare il servizio a un'altra società è una scelta politica, in questi anni non si è mai voluto fare e purtroppo i risultati sono evidenti. Cere Mainardi?
Sì, scusa. Confermo che Cremona ha fatto la stessa cosa mettendo in un'unica mozione, partendo dal problema della sicurezza, ha cercato di fare un excursus più ampio, integrandolo con argomenti come l'incidente di Pioltello che diceva Diego, e tutto in un'unica mozione già nel mese di gennaio o febbraio, ecco. Cercando di avere un consenso del Consiglio Comunale unanime, abbiamo cercato anche di vedere quei comuni laddove i consiglieri di minoranza avessero proposto degli emendamenti, così che fare un tutt'uno che possa essere condivisibile con tutti. Grazie mille.
Possiamo votare? Votiamo la prima mozione, che è quella per implementare la sicurezza a bordo dei treni regionali nelle stazioni. Favorevoli? All'unanimità. Punto 11, votiamo la mozione per implementare l'efficienza del servizio pubblico ferroviario, favorevoli? Anche qui all'unanimità. Consiglio comunale finito, vi ringrazio, vi auguro una buona serata.